File 21, pagina 133. La scelta di affiancare alle forze militari di occupazione dirette da Ludwig Kübler nel litorale adriatico un apparato di polizia sotto la direzione di un uomo particolarmente brutale e determinato come Odilo Globocnik è legata alla particolarità del territorio stesso, strategicamente posizionato tra l'Adriatico, il mondo balcanico e le vie di comunicazione con la Germania. Un territorio, per così dire, di cerniera che per la Germania è vitale proteggere, ma che è agitato da forti movimenti di resistenza, in particolare quello di liberazione jugoslavo che si era costituito 2 anni prima come reazione all'aggressione nazifascista che minacciano la stabilità dell'ordine pubblico e del controllo del potere poliziesco. Come vedremo meglio nei 2 capitoli dedicati alle donne deportate da queste 2 zone di operazione, un tale dispiegamento di forze da parte dell'occupante e la spietatezza con cui vengono subito messe in atto azioni repressive a largo raggio rendono il litorale un territorio dove politiche diverse si trovarono a convergere la lotta antipartigiana. L'arresto dei nemici politici, chiunque fosse coinvolto o sospettato di attività di sabotaggio e resistenza, lo sfruttamento economico, che includeva il saccheggio dei beni ebraici e della manodopera anche mediante massicci rastrellamenti della popolazione, il reclutamento di forze militari ausiliarie e la cattura e la deportazione degli ebrei verso Auschwitz. La soluzione finale, qui in maniera più estrema e evidente che nel resto del territorio italiano occupato, sarà sempre affiancata dalle azioni repressive contro i fiancheggiatori dei partigiani e i resistenti, che si tradurranno nella deportazione di migliaia di civili verso i campi di concentramento del Reich. Secondo le ricerche più recenti, complessivamente il numero di deportati italiani tra ebrei e politici ammonta a oltre 8.200 persone, sebbene occorra precisare che molti furono classificati nei lager di deportazione come italiani perché provenienti da territori sotto sovranità almeno formale italiana, ma in realtà erano o si consideravano sloveni o croati. Nel Friuli, regione inserita nel litorale adriatico, gli ebrei locali che da anni non erano più organizzati in comunità riescono quasi tutti a salvarsi grazie all'aiuto della popolazione. L'alto bilancio dei salvati non deve però far dimenticare il tragico destino di 3 vittime friulane che invece trovano la morte ad Auschwitz: il senatore Elio Morpurgo, politico illustre che era stato sindaco di Udine, catturato all'età di 86 anni nella casa di riposo e trasferito alla risiera di San Sabba, fu deportato da Trieste il 29 marzo 1944. Elvira Schoenfeld e la figlia 24enne Amalia Piccoli furono invece catturate il 22 aprile 1944 a Cividale del Friuli e deportate 5 giorni dopo da Trieste verso Auschwitz. A San Daniele del Friuli, il 16 giugno 1944, viene inoltrata e catturata la famiglia ebrea originaria di Fiume di Adolfo Zoreni e Vittoria Pic, imprigionati nella risiera di San Sabba con 7 dei loro 8 figli. Nel giro di pochi giorni vengono deportati ad Auschwitz. Sopravviveranno solo la piccola Arianna di soli 11 anni, di cui racconterò la storia nel capitolo dedicato ai bambini, e il fratello Alessandro di 21. Diverso è invece il bilancio degli ebrei presenti nella provincia di Belluno. Gli arrestati e deportati ad Auschwitz via Fossoli sono 34, tutti nati fuori dall'Italia, tranne Nora Ricchetti di Trieste e Jacob Kass di Fiume. Tra i deportati, due bambine di 10 anni, Deborah Schlesinger e Ruth Asenlauf. I sopravvissuti sono solamente 4. La deportazione degli ebrei viene condotta con maggiore sistematicità dalle autorità tedesche di polizia nelle province di Fiume, oggi Rijeka in Croazia, dove gli arrestati e deportati furono 225, e soprattutto a Trieste, sede della terza comunità più numerosa, con più di 5.000 iscritti, ben integrati nel tessuto economico e culturale cittadino, e molti ebrei stranieri, soprattutto provenienti da Corfù in Grecia, che l'hanno scelta come residenza o come luogo temporaneo di domicilio prima di riuscire a emigrare verso la Palestina o le Americhe. La prima retata a Trieste si svolge il 9 ottobre 1943, nel giorno di Yom Kippur, il grande digiuno di penitenza, di cui è responsabile però di Theodor Dannecker, come si è detto, seguita da un'altra razzia a Gorizia il 23 novembre. Il 20 gennaio 1944 l'ospizio israelitico Pia Casa Gentiluomo viene svuotato dei suoi pazienti ebrei. Le fonti discordano sul numero complessivo, ma si stimano tra le 54 e le 70 persone deportate, così come la caccia all'ebreo è condotta anche nell'ospedale psichiatrico e in altri nosocomi della città. La Shoah è un progetto di distruzione totale dell'ebraismo, un crimine di genocidio che colpisce tutti coloro che è possibile catturare, senza eccezioni. Così il 7 dicembre, quando parte il primo trasporto da Trieste per Auschwitz, tra i 159 ebrei a bordo di vagoni bestiame ci sono l'anziana Elisa Ricchetti, ebrea coriziana ultra ottantenne, arrestata coi suoi figli Iginio e Rina Sara, e il piccolo Isacco Gruber, di 3 anni, triestino, deportato con la mamma Sara Dan, nata in Polonia, coi due fratelli poco più grandi, Michele Salomone di 8 anni e Simone Giuseppe di 11, nessuno dei quali farà ritorno a casa. Durante tutta l'occupazione nazista, in misura diversa, sia il carcere del Coroneo che la risiera di San Sabba imprigionano ebrei in vista della loro deportazione. Inizialmente solo il Coroneo e, dagli inizi del 1944, in misura maggiore la risiera di San Sabba, che nell'ottobre 1943 è trasformata in campo di detenzione di polizia, riadattando gli stabilimenti per la pilatura del riso, che era situati alla periferia della città. Secondo le carte del processo del 1976 vi vengono uccise 2.000 persone, mentre gli storici stimano il bilancio delle vittime tra le 3.000 e le 5.000, principalmente oppositori politici e partigiani italiani, sloveni e croati. La discrepanza tra le cifre è dovuta alla frammentazione delle fonti, in gran parte distrutte dai nazisti prima di abbandonare il luogo. Gli ebrei identificati che vi trovano la morte sono 28. Nota: le uccisioni avvennero con vari metodi, mediante i gas di scarico di un veicolo, con un colpo di mazza alla nuca o per impiccagione, più raramente con fucilazione. Da marzo 1944 fu installato un forno crematorio per bruciare i cadaveri delle vittime, le cui ceneri venivano poi disperse in mare. Fine della nota. Tra il 7 dicembre 1943 e il 28 novembre 1944 sono 20 i convogli di ebrei che lasciano la stazione di Trieste con destinazione Auschwitz, ognuno con un numero ridotto di ebrei rispetto alla media dei deportati sui treni per la deportazione. Nella Venezia Giulia la caccia all'ebreo viene condotta con rapidità ed efficacia, tanto che a gennaio 1944 Trieste può essere considerata Judenrein, eppure le retate proseguiranno quasi fino all'ultimo giorno di occupazione tedesca. In previsione della liquidazione del complesso di Auschwitz, i tre convogli partiti tra il 28 novembre 1944 e il 24 febbraio 1945 dalla stazione ferroviaria di Trieste vengono diretti a Ravensbrück per ragioni che non conosciamo, mentre il terzo e ultimo trasporto è deviato verso il campo di Bergen-Belsen, dove è registrato in arrivo il 17 marzo. Il bilancio degli ebrei deportati dal litorale adriatico, molti dei quali transitarono dalla risiera di San Sabba, è tuttora oggetto di dibattito storiografico per lo stato incompleto delle fonti. Tuttavia, secondo gli studi più recenti e documentati, ammonterebbe a 1.235 persone, di cui oltre 700 erano triestini, una ventina i sopravvissuti, una trentina quelli arrestati a Gorizia, Cormons e Belluno 34 e 3 a Udine. Il bilancio include numerose persone che, convertite al cattolicesimo, erano battezzate dalla nascita oppure figli o coniugi di matrimonio misto. Marta Ascoli, studentessa di 17 anni, all'ultimo anno delle magistrali, rappresenta uno dei tanti casi emblematici. Figlia di madre cattolica e di padre ebreo, battezzata dalla nascita, viene arrestata il 19 marzo 1944 coi genitori e portata alla risiera di San Sabba. La madre, Ida Tommasini, dopo il suo rilascio, tenta di tutto per far liberare i suoi cari, appellandosi ripetutamente alle autorità tedesche. Ma il 16 agosto le viene recapitata una lettera con cui Josef Oberhauser, comandante della risiera, la informa della morte del marito e della figlia durante un trasferimento in un campo di transito in Germania a seguito di un attentato terroristico avvenuto presso Monaco il 20 luglio 1944. Redatta secondo lo stile burocratico nazista, che si vuole minuzioso nei dettagli ma impersonale, la lettera si premura di indicare anche la ragione del ritardo della risposta alle istanze della donna. L'incendio del convoglio avrebbe impedito una tempestiva identificazione delle vittime, una vile menzogna per coprire la deportazione di Marta col padre Giacomo ad Auschwitz, avvenuta appena 10 giorni dopo l'arresto. All'arrivo, la giovane è una delle 53 donne selezionate per il lavoro e riesce a sopravvivere a lunghi mesi di privazioni durissime, di percosse e lavoro forzato, fino a quando, a fine dicembre 1944, Marta viene inserita in un trasporto di evacuazione verso Bergen-Belsen, dove verrà liberata il 15 aprile 1945 dagli alleati britannici. Circa due mesi dopo, mentre si trova nel campo di raccolta di celle in Germania, Marta inizia a raccontare in breve diario la sua esperienza della liberazione e il suo lungo e faticoso rimpatrio in Italia. Ma sarà solo molti anni dopo, una volta compiuti 70 anni, che Marta troverà la forza di scrivere e pubblicare le sue dolorose memorie, spinta dal desiderio, come tutti i sopravvissuti, di ricordare i familiari e compagni che da quell'abisso non hanno fatto ritorno, ma anche dalla determinazione a opporre la verità del male che le è stato fatto e del male a cui ha assistito nel lager rispetto a chi non crede o minimizza Auschwitz. Ho rimandato per tanti anni, forse troppi, ma oggi, prima che il velo dell'oblio faccia dimenticare con la scomparsa degli ultimi sopravvissuti ciò che sono stati i lager nazisti e il genocidio del popolo ebreo, sento il dovere di dare anch'io la mia testimonianza, rivolta soprattutto a coloro che non credono. Dedico questo mio diario alla memoria di mio padre, eliminato al nostro arrivo ad Auschwitz, e a tutti coloro che non hanno fatto ritorno. Dalla risiera di San Sabba, il 31 luglio 1944, viene deportata, tra tanti altri, una bambina di nome Sarah Gusses, che ha 6 anni, con i genitori Elia e Ada Ancona. La storia della sua cattura è altro esempio dell'efferatezza del progetto nazista di inserire nella soluzione finale tutti gli ebrei che si trovavano in Italia. Catturati il 16 dicembre 1943 nei pressi di Sondrio, mentre tentavano di rifugiarsi in Svizzera, i Gusses vengono rinchiusi nel campo di Vaux Vecchio, allestito per le province di Padova e Rovigo, riutilizzando una grande villa che ospitava una piccola comunità di suore elisabettiane. Come ha ricostruito lo storico Bruno Maida, 7 sono i bambini internati in questo campo, tra cui la piccola Sara, che condividono il destino degli adulti catturati e delle loro famiglie. Il 17 luglio 1944 gli internati di Vaux Vecchio vengono trasferiti a Padova e poi spostati nella risiera, da dove il 31 luglio partiranno con altri ebrei arrestati per Auschwitz. Prima della deportazione, la mamma di Sara aveva tentato disperatamente per 2 volte di salvare la sua bambina. La prima volta esortandola a nascondersi prima del trasferimento a Padova, ma la bambina viene ritrovata dalle suore che, per paura di ritorsioni, la riconsegnano subito alle autorità. La seconda volta Ad Ancona riesce a far scendere Sara di nascosto dal pullman che da Padova è in partenza per Trieste. Ha appuntato sul petto della bambina l'indirizzo della cognata e un biglietto con scritto «Salvatela per pietà». Sara riesce a raggiungere la zia grazie all'aiuto di un passante, ma nel giro di poche ore i tedeschi la ritrovano e la ricongiungono ai genitori per il trasporto verso la risiera di San Sabba. Ecco come ha ricordato quel momento straziante Clara Gusses. Eravamo in giardino, la tenevo tra le mie braccia. Improvvisamente ho sentito le sue grida disperate. «Zia, i tedeschi sono venuti a prendermi e me la strapparono dalle braccia, la trascinarono via e lei continuava a gridare: «Zia, ti prego, salvami!» Non ci fu nessuna pietà per Sara, né per tutti gli altri bambini ebrei e per gli adulti che furono catturati per essere deportati e uccisi ad Auschwitz. Pagina 139.